Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'arego sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua.
Già, siamo ancora qua per dirla alla Vasco Rossi con una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend e di nuovo a parlare di Covid, come sempre accaduto in queste settimane, il virus che guadagna sempre la nostra copertina con cui apriamo la puntata. E potremmo intitolarla Un anno di Covid? Sì, perché è passato un anno da quando fu registrato il primo caso ufficiale diagnosticato al mondo, il 17 novembre dell'anno scorso. È una data che entrerà nei libri di storia, 365 giorni che hanno segnato la storia del mondo, e noi ne parliamo oggi con il professor Raffaele Bruno, direttore del reparto di malattie infettive al San Matteo di Pavia. Professore, buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi, grazie.
Professor Bruno, un anno interminabile che ci ha profondamente cambiato, ci ha segnato.
Sì, ha perfettamente ragione. In effetti ogni evento che segna o condiziona la vita di ognuno di noi dovremmo imparare qualcosa. Ognuno di noi prima, durante e dopo i mesi di questa situazione ha sperimentato un nuovo concetto di normalità. Nessuno di noi si pensava di poter vivere una situazione del genere. Io non so se insomma la vita sarà ancora come prima, io spero veramente di sì, insomma sicuramente stiamo facendo una fatica incredibile a riconquistarla, ma un mantra che ho da quando mi è successo a me come professionista della sanità, come medico e a tutti e come cittadino, ho imparato sicuramente da quest'anno incredibile che la normalità è un privilegio, cioè fare quello che normalmente tutti facevamo prima, andare al cinema, al ristorante, abbracciare una persona, stringere un amico, insomma adesso è complesso, sì, quindi da questo forse dobbiamo imparare e faremo bene tutti a ricordarlo che la normalità è un privilegio. L'altra cosa è che forse eravamo felici e non ce ne rendevamo conto, e spero che almeno questo sia un insegnamento che ci può dare questa terribile esperienza.
Noi siamo partiti oggi con una data, il 17 novembre, ma a proposito di date, per noi italiani ce n'è una particolarmente significativa, il 21 febbraio del 2020.
Al mattino, con alcuni colleghi, avevamo commentato la notizia del caso di un italiano positivo al coronavirus a Codogno. Ed è proprio l'ospedale di Codogno, poche ore dopo, a contattare il reparto di rianimazione. Potete accogliere un paziente di 38 anni? Febbre alta e polmonite interstiziale? Inizia così la storia del paziente 1 a Pavia.
Questo è un brano che abbiamo tratto dal libro Un medico, la storia del dottore che ha curato il paziente 1, che lei, professor Bruno, ha scritto insieme a Fabio Vitale, giornalista Sky, noto e apprezzato. Un libro che è un po' la sua storia, direi un libro che sembra un romanzo.
Di fatto è un diario di bordo, è un diario di quello che mi è successo da un punto di vista umano e professionale. Questo brano che avete fatto leggere, devo dire, mi ha emozionato, perché sembra passata una vita, invece solo qualche mese fa. Per me il tutto è iniziato un giorno prima. Il tutto per me inizia il 20/02/2020 alle 20. Un mio collega si chiama e mi dice guarda che c'è una positività a un coronavirus a Codogno, a SARS-CoV-2. E devo dire che questo, noi pensavamo che questo virus fosse alle porte, ma invece ce l'avevamo già in casa. E da lì inizia la triste storia che conoscete tutti molto bene, di cui si parla tutti i giorni.
Professore, lei nel libro ha spiegato che con i suoi colleghi avete dovuto affrontare un virus sconosciuto, tremendo, di cui nessuno sapeva nulla e che vi ha fatto sentire come medici dell'Ottocento che dovevano costruirsi delle esperienze sul campo.
Ma sì, guardi, in quel momento che è arrivato qui in casa nostra, le uniche esperienze erano quelle dei colleghi cinesi e noi abbiamo mutuato quelle esperienze. Normalmente adesso quando un paziente entra in un ospedale, bene o male si conosce tutto, del trattamento, dell'approccio diagnostico, di come gestire il paziente. Cioè, ci troviamo invece di fronte a una poca esperienza fatta in un'altra parte del mondo che spesso non mette completamente in chiaro come sono le cose. Quindi abbiamo dovuto costruirci la nostra esperienza.
Certo.
Ovviamente questa è servita perché in questo momento noi approcciamo molto meglio la malattia, abbiamo più strumenti terapeutici, gestiamo meglio il tutto e questo ovviamente ne ha inevitabilmente un riscontro in quella che è la sopravvivenza, che sicuramente è migliore rispetto alla prima ondata, insomma.
Professor Bruno, ma questo famoso indice RT diminuisce, e questo è un buon segnale, ma gli ospedali e le terapie intensive restano in fibrillazione. I morti aumentano, ad esempio. Come possiamo leggere questi dati? Lei, oggi, come vede la situazione e come vede il prossimo futuro?
Per quanto riguarda la prima parte della domanda, questo è abbastanza normale, nel senso che l'effetto su quelle che sono, su quello che è l'ospedale, quindi sui ricoveri in regime ordinario o in terapia intensiva, ne avremmo un riscontro sicuramente tra 2 settimane.
Mm.
Normalmente da quando diminuisce l'RT, poi dopo 2 settimane diminuisce anche l'impatto sull'ospedale. Il futuro, le dico sinceramente, lo vedo, non posso che non vederlo positivo per una serie di motivi. Primo perché il virus deve fare i conti con noi e siamo più preparati e quindi noi non arretreremo di un centimetro dietro il virus, e quindi insomma lui la prima volta ci ha preso le spalle, adesso non è più così. Secondo, sono ottimista perché ci sono i vaccini che stanno arrivando e i vaccini sono molto molto promettenti. Quindi spero nel buon senso della popolazione in questo, nel senso di aderire a quelle che saranno le campagne vaccinali proposte dallo Stato.
Professore, tutti stanno già parlando del Natale.
Ma devo dire che questa cosa mi fa un po' arrabbiare. Lo trovo irrispettoso per i morti che ci sono tutti i giorni. Ma non è retorica, perché non voglio fare retorica, non mi interessa. Lo trovo irrispettoso per le famiglie, perché dietro i 500, 600, 700
morti
ci sono famiglie, madri, padri, figli. Io capisco le esigenze di tutti, però penso che in questo momento ci vuole, anche per i più intransigenti, ci vuole un po' di resilienza. Cioè noi riusciremo ad uscire da questa storia se ognuno fa veramente la propria parte. E ognuno ha un ruolo importantissimo, non importante, importantissimo. Ogni singola persona ha un ruolo importantissimo. In questa storia sono morte tra l'altro 250 operatori sanitari, 200 medici e più di 50 infermieri. In questo momento noi non vediamo più la solidarietà che avevamo nei mesi precedenti, anzi vediamo un po' di ostilità.
Sì.
Questo però semplicemente è frutto del clima un pochino che c'è nel paese, questo clima un pochino di astio che c'è nel paese. Questo è anche uno dei motivi per cui io e Fabio d'Italia abbiamo deciso di devolvere in beneficenza, totalmente in beneficenza, il ricavato del suo libro.
Sì.
Alla famiglia degli operatori sanitari morti per il Covid. Lo so che è una goccia, però è un segno.
Professor Bruno, grazie, il libro davvero è bellissimo, io l'ho letto, e questa storia del medico, del dottore che ha curato il paziente 1 mi ha commosso profondamente, ma mi ha dato anche una bella energia, perché nei momenti difficili poi dobbiamo recuperare il coraggio, come scrive lei, di andare avanti. Professor Bruno, grazie, un abbraccio.
Grazie a lei, un abbraccio, arrivederci.
Bene, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma restate lì. Perché? Perché ci vuole coraggio ad affrontare le sfide, e ci può anche essere un metodo, un passo per affrontare questo percorso. A tra poco!
Obiettivo Salute Weekend. Da 20 anni sono un esploratore, anzi, forse lo sono da sempre. È un mestiere che prendo molto sul serio, ma soprattutto è una vocazione. Una disposizione d'animo che sento dalla nascita. Qualcuno potrebbe pensare che al giorno d'oggi l'esplorazione sia un lusso, una vacanza per ricchi.
Per me invece è una necessità dello spirito umano.
E diamo il benvenuto al nostro esploratore, Alex Bellini. Alex, ciao e benvenuto ad Obiettivo Salute Weekend.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Alex, la descrizione che abbiamo appena sentito è tratta dal tuo libro Il viaggio più bello, i sei nodi da sciogliere per vincere la paura della trasformazione. Io parlerei proprio con te di questi nodi, prima parliamo dell'idea che tutti noi abbiamo dell'esploratore, no? L'esploratore viene spesso associato al termine di una persona che ha molto coraggio, che continua a cercare nuove sfide da affrontare e superare.
Sì, oserei aggiungere anche nuovi luoghi da raggiungere, quindi molto l'esploratore è molto calato nel viaggio del mondo di fuori. In questi ultimi anni, sono circa 20 anni che mi occupo di esplorazione, quindi che faccio e compio viaggi, ma tanto più viaggio nel mondo di fuori, quanto più mi rendo conto che il viaggio più bello non è quello che mi porta a superare le distanze geografiche, ma quello che mi porta a curiosare dentro di me. Quindi potenzialmente sono un esploratore senza neanche dover uscire dalla porta di casa. E questa è la parte più di grande soddisfazione, perché ho compiuto tanti chilometri fuori, ma credo di averne compiuti molti di più dentro di me.
È fondamentale, Alex, vero, questo viaggio all'interno di sé?
Sì, io credo che usando una metafora del curare il proprio giardino, possiamo curare il giardino di fuori, ma quando in momenti come quello che stiamo vivendo noi manca il nutrimento del giardino di fuori, dobbiamo assicurarci di aver preservato e curato e preso cura del giardino di dentro. Quindi è un allenamento per momenti difficili, secondo me, col viaggio di dentro. Chi è in questo momento impreparato è perché magari non si è creato le condizioni ideali per poter avere, no?
Ma nel tuo libro dai delle indicazioni. Si può iniziare e prendere proprio l'occasione da questi tempi così difficili, si può iniziare a sciogliere i nodi. Perché hai usato questa parola, nodi?
Perché nodi per un montanaro e un navigatore come me, il nodo rappresenta una sicurezza, perché in montagna quanto in mare, quando ci si aggrappa un nodo abbiamo la presa sulla cosa, e ci può salvare talvolta un nodo. Immagino no, con i piedi in un precipizio, una mano aggrappata a un nodo, beh, è una sicurezza. Dall'altra parte però un nodo è anche un legame,
ecco.
È un laccio, è una difficoltà che impedisce il giusto flusso, la fluidità delle cose, e talvolta non sappiamo neanche come risolvere questo nodo. Da più nodi si forma un groviglio, allora il problema è veramente molto, molto grave. Io in questo viaggio, in questo libro, propongo 6 tappe che sono i 6 nodi da sciogliere, ma ognuno poi ha i propri nodi. Ce ne sono alcuni però che sono per natura sociali, culturali, quindi sono condivisi da tante persone. Io mi sono immaginato questo viaggio, ecco.
Di questi 6 nodi, poi ciascuno sceglie un po' il suo, magari ne aggiunge altri, tu ne hai individuato 6. In questa nostra chiacchierata tra amici il sabato mattina vogliamo, proprio per non dare troppe anticipazioni anche, ma per attivare i nostri amici a fare questo esercizio insieme a noi, l'esercizio che tu suggerisci nel tuo libro, vorrei individuarne un paio. Il nodo pazienza, ad esempio.
Beh, la pazienza è un nodo importante che,
caspita, così
tanti di noi devono sciogliere. La pazienza è una cosa particolare, perché è spesso definita come la virtù dei forti, poi ci rendiamo conto che invece è la condizione a cui sono obbligati i vinti. Quindi chi non ha potere, chi non ha controllo, l'ultima cosa che gli rimane da fare è di portare pazienza. C'è anche una forma di accettazione nella pazienza, però non vuol dire subire a tutti i costi i soprusi, vuol dire esercitare l'ultima libertà dell'essere umano, quello di poter regolare il proprio comportamento in funzione di quello che succede. La pazienza è la capacità di rallentare, secondo me. rallentare per allinearsi ad un ritmo di qualcuno o di qualcos'altro al di fuori di noi. Noi conosciamo una persona, abbiamo un amico in comune che parla spesso di gentilezza.
Sì.
La pazienza è una forma.
Che ha firmato anche la tua prefazione, è Daniel Lumera.
Esattamente, che salutiamo, che sicuramente ci starà ascoltando.
E Daniel pazientemente.
Parla di gentilezza. Mm. E la pazienza è una forma di gentilezza.
È vero.
Tanto anche nei nostri confronti, perché bisogna essere pazienti, soprattutto verso di noi.
Alex, pazienti gentili e grati. Dobbiamo essere pazienti anche con i nostri limiti, a proposito di viaggio interiore, e coi limiti che ci impone il momento in cui stiamo vivendo, che passeremo sicuramente, ci vuole pazienza.
Io penso alla tirannia dell'atteggiamento positivo, dove chi non riesce ad allinearsi a questa filosofia, talvolta anche folle, perché l'atteggiamento positivo, talvolta uno pur sforzandosi, no, non riesce, ed è del tutto normale, secondo me.
Certo.
Portare pazienza anche ad accettare quei momenti in cui...
Di impazienza.
Di impazienza.
Ecco.
Sì, esatto.
Senti Alex, un altro nodo che vorrei raccontare e così su cui riflettere insieme alle amiche e agli amici è vulnerabilità.
Oh, questo è il nodo che preferisco.
Ecco.
È il nodo che preferisco, magari potrà sembrare un po' paradossale, però un esploratore che appunto che porta, si porta presso l'idea di coraggio, di perseveranza, di tenere testa alle sfide, quanto più le sfide diventano difficili. La vulnerabilità poi è la prima cosa che si incontra. E solo nel momento in cui uno riesce ad accettare, ad accogliere con serenità la propria vulnerabilità, allora ha di fronte a sé un viaggio meraviglioso. Finché invece si vive nell'idea folle di essere invulnerabili, ecco che tutte le sfide che si pongono davanti sono potenzialmente delle minacce. Oggi ci troviamo a dover misurarci con due diverse forme di vulnerabilità. Uno, perché dobbiamo dare spessore e senso alle cose microscopiche, penso a un virus patogeno che ci mette in ginocchio, e per la prima volta nel corso della storia moderna dell'uomo ci troviamo a dover dare valore alle cose microscopiche. E poi la vulnerabilità anche in ottica di cambiamento climatico.
Certo.
E questo secondo me è forse è l'ultimo dei sei nodi, però il primo da riconoscere, perché, come dire, non riconoscendo la nostra vulnerabilità è un po' come trattenere il respiro, ma tanto più trattieni il respiro quanto più si fa vicino il momento in cui devi riprendere la boccata d'aria. Ecco, è un po' l'idea di accettare. Jung parlava dell'accettare e inglobare la propria ombra, e se siamo molto capaci di esaltare tutte le caratteristiche in luce, siamo molto, molto reticenti a accettare e riconoscere e mostrare la nostra parte in ombra. Ma vivere in una condizione di separazione tra luce e ombra non porta beneficio a nessuno.
Assolutamente.
Anche perché la vulnerabilità poi è la parte che permette la connessione con le altre persone. La vulnerabilità non è il dolore, ma è invece la possibilità di essere feriti. E sei ferito quando sei aperto, e puoi creare connessione solo quando ti apri al mondo esterno. E quindi è una necessità per creare delle relazioni forti e durature.
Grazie ad Alex Bellini per essere stato con noi. Ti auguro una buonissima giornata, Alex.
Altrettanto a te, buona giornata a tutti.
E chissà se nel nostro viaggio più bello ci sia anche una colonna sonora speciale. La musica, lo sentiamo, ci entra dentro, ci fa bene, ci fa stare bene. Non siamo solo noi a sentirlo e a dirlo, ma tante ricerche l'hanno ormai dimostrato. E a proposito, vi voglio fare ascoltare un breve estratto dell'intervista video che abbiamo fatto questa settimana a Emiliano Toso, biologo, compositore, musicista. Potete vedere integralmente l'intervista sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Mi raccomando, andate a vederla e condividetela.
Fino a 40 anni ero biologo, sono ancora biologo, ma nessuno sapeva che avessi un pianoforte. Poi ho scoperto di poter condividere la mia musica e poi ho scoperto che le due cose potevano unirsi e hanno lo stesso tipo di linguaggio, perché le nostre cellule, che ho studiato per tanti anni dal punto di vista biochimico, la scienza ha scoperto che comunicano tra di loro attraverso il suono, attraverso la musica. Quindi noi possiamo, attraverso il suono, influenzare il loro stato di benessere, il loro stato di salute.
E per oggi è tutto, care amiche e cari amici, vi aspetto domani, perché noi mangiamo insieme, come ogni domenica, alle 12, alla Bufala in Tavola. State bene, vi abbraccio, una buona giornata da Nicoletta.